Laser.
Soltanto il caos delle rocce, delle montagne sottostanti, con le nuvole sospese alla loro base, i dirupi sovrastanti, coperti da nevi incontaminate. Usò queste parole la scrittrice inglese Helen Maria Williams nel 1700 per descrivere ciò che le si presentava davanti agli occhi attraversando il San Gottardo. Il celebre passo, situato nel cuore d'Europa, ha ispirato nel corso dei secoli moltissimi scrittori, viaggiatori, naturalisti. Nessuno è rimasto indifferente alle asperità, alla pericolosità del transito, alla triste solitudine dei cappuccini dell'ospizio. Qualcuno ha scritto che è come stare vicino al cielo, è un luogo proprio alla negromanzia. Per il viaggiatore odierno il San Gottardo può ancora significare fatica, molta fatica, ed è la fatica dell'attesa, a volte lunga, che deve mettere in conto l'automobilista per attraversarlo. Buongiorno Renato Martinoni, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Lei è professore di lingua e letteratura italiana all'Università di San Gallo. Tra le molte cose che ha pubblicato c'è un volume che si intitola I viaggiatori del Settecento nella Svizzera italiana, uscito da Dadò, che è una vera miniera di informazioni per capire quali erano le percezioni e le fatiche di chi affrontava la salita al passo. Potremmo già iniziare qui facendo dei nomi, ma prima però forse è opportuno, proprio dal profilo storico, fare un qualche passo indietro. Quando iniziano le prime descrizioni del mondo alpino? Dobbiamo risalire all'epoca romana, giusto?
Sì, diciamo così, le prime immagini molto lontane, perché sono scritte, sono raccolte da autori che in realtà le Alpi non le hanno mai viste, risalgono appunto all'epoca romana e poi anche all'epoca medievale. Sono immagini tutto sommato molto omogenee, nel senso che quello che viene fuori è la descrizione di un mondo, diciamo così, estremamente brutto, estremamente lontano da quelli che sono i canoni ideali della vita di sempre. Le Alpi vengono descritte come un locus horribilis, gelido, inabitabile, abitato sì, ma da uomini feroci e da animali feroci, per cui, a parte, diciamo così, quelli che per forza di cose ci devono andare, i soldati, i mercanti, forse gli studenti che le attraversano per andare in Italia, soprattutto nel Medioevo, a frequentare le università, le Alpi restano un luogo lontano dai desideri dell'uomo.
Dal locus horribilis che lei ha citato, un balzo avanti con il De Alpibus di Simmler. Perché è così importante quest'opera?
È importante perché è un'opera, diciamo, del XVI secolo, ed è importante perché per la prima volta l'uomo getta uno sguardo attento sul mondo alpino svizzero. Forse bisognerà ancora ricordare questo fatto. Quando diciamo Alpi, naturalmente noi parliamo di una realtà geografica, storica, economica e culturale molto ampia, che coinvolge vari paesi dell'Europa. Però spesso poi nella cultura, già in quella, diciamo così, umanistico-rinascimentale, le Alpi sono le Alpi svizzere. Josiah Simmler è uno zurighese che è un erudito, quindi, come spesso fanno gli eruditi, lavora stando in biblioteca e leggendo libri e manoscritti che parlano del mondo alpino. Però accanto, diciamo, a questo lavoro si muove, comincia a camminare e addirittura insieme ad altri si mette in contatto con il mondo alpino attraverso dei formulari, manda queste inchieste, diciamo così.
Sondaggi, insomma.
Sì, sono dei sondaggi molto interessanti attraverso i quali raccoglie anche delle testimonianze di prima mano. E il De Alpibus Commentarius è una miniera in questo senso, perché ci dà, certo, informazioni che già si conoscevano, ma anche tante notizie interessanti sul mondo alpino, sull'economia.
Scusi, io ho letto alcuni estratti che lei riporta di Simmler, fanno venire i brividi quando Simmler descrive per esempio gli effetti delle valanghe, di queste lavine che incombono e che colpiscono i viandanti. Proprio c'è una dovizia di dettagli, un cronista puro.
Sì, sono cose molto interessanti che mescolano, diciamo così, la realtà tragica, soprattutto quella legata al mondo della neve, delle valanghe, delle frane, quindi della morte, con il mondo della magia, perché poi a lungo, fino al XVIII secolo, fra l'altro, sulle Alpi si vedranno i mostri che non esistono, ma che molti dicono che invece sono stati visti. Ecco, Simmler quindi porta per la prima volta l'attenzione anche del mondo elvetico su una parte della Svizzera che fino a quel momento era rimasta un po' fuori dall'interesse degli svizzeri.
E poi c'è un altro nome importante che bisogna evocare nel Cinquecento.
Beh, un altro erudito è Salomon Gessner, quindi siamo sempre però, diciamo, nello stesso ambito, l'ambito degli studiosi eruditi. Ognuno di loro, diciamo così, getta uno sguardo importante su questa realtà e all'improvviso ecco che le Alpi non sono più quel luogo di paura, di gelo eterno, di terrore che tutti credevano di poter incontrare o di dover incontrare, ma diventano un luogo che comincia a essere percorso. Non dobbiamo naturalmente dimenticare un altro fatto importante, e cioè che sulle Alpi c'è il passo del San Gottardo e dal Medioevo oramai questa via, che poi qualcuno avrebbe chiamato la via delle genti, è un luogo di passaggio molto molto importante. Controllare il passo del San Gottardo vuol dire anche non solo avere un potere politico e militare, ma anche avere una chance economica estremamente interessante. Forse non è un caso che anche la storia svizzera nasca vicino al San Gottardo, nasca proprio nel cuore delle Alpi, cioè nei luoghi dove passa l'economia e dove passano i rapporti politici e diplomatici tra il nord e il sud.
È molto interessante. Tra l'altro leggevo che c'è una coincidenza interessante. Si parlava prima di Simmler e un Simmler nell'Ottocento ha fondato il CAS. Io non so se appartenesse alla stessa dinastia, comunque c'è un po' di predestinazione in questo.
Beh, naturalmente poi nell'Ottocento il rapporto con il mondo alpino evolve, nel senso che nasce il turismo d'élite, nasce l'interesse per le Alpi legato anche all'attività sportiva. Tutti conosciamo l'espressione mens sana in corpore sano, che nella pedagogia anche scolastica del XIX secolo riveste un ruolo importante. L'uomo sente il bisogno di misurarsi con la montagna, nasce l'alpinismo, quindi nasce anche il Club Alpino Svizzero, che in realtà non nasce da solo, ma si sviluppa, diciamo, negli stessi anni in cui nascono tutti i club alpini europei. Basterebbe guardare le cifre di chi si iscrive al club alpino per capire come la società ottocentesca senta il bisogno di confrontarsi con questo mondo nuovo. Del resto, la Chiesa, per esempio, consigliava di non andare al mare, ma di andare in montagna. Il mare è il luogo del peccato. La montagna, già a partire da Petrarca, è il luogo, diciamo, della spiritualità.
C'è il famoso pellegrinaggio laico. Nel Settecento, e quindi approdiamo al secolo su cui vogliamo soffermarci, nel Settecento, dicevo, l'estetica della montagna cambia. Sono migliorati anche i collegamenti, anche se non è uno scherzo attraversare il passo del San Gottardo. E qui spuntano dei nomi che sono imprescindibili. Iniziamo dal medico bernese Albrecht von Haller.
Sì, nel Settecento succede una cosa molto importante, cioè le Alpi, da luogo interessante e amato dagli svizzeri, diventa il luogo interessante e amatissimo dagli europei. E questo grazie al ruolo giocato dalla cultura. Il primo personaggio, come lei giustamente ricordava, che entra in questa dinamica è Albrecht von Haller, uno, come dire, un uomo universale, si diceva all'epoca, perché era professore di medicina, ma era anche scienziato, era mineralogista ed era poeta. Von Haller, insieme ad alcuni amici, fa una gita, fa un'escursione sulle Alpi e pubblica, poi scrive un poema intitolato in tedesco Die Alpen, che subito viene tradotto in altre lingue, anche in italiano, e che subito diventa un bestseller. Die Alpen esce alla fine degli anni 20 del Settecento. Che cosa dice Haller? Beh, intanto racconta quello che ha visto, ma soprattutto dice che sulle Alpi vive un popolo di uomini, poveri, semplici ma felici. Sulle Alpi si vedono nei fiumi le pagliuzze d'oro, ma nessuno è interessato a raccogliere quello che la natura offrirebbe, ma che naturalmente nello stesso tempo contribuirebbe poi a intervenire negativamente sulla società. Le Alpi sono abitate non più da uomini feroci, ma da uomini semplici e felici. È una specie, come dire, di mito alternativo a quello che sta succedendo nelle grandi città dell'Europa che, attraverso il loro sviluppo, attraverso l'avvicinamento all'industrializzazione, stanno diventando luoghi infernali di vita. Quindi ecco che il mondo alpino diventa una specie, come dire, di isola felice, l'isola felice non del sud, dei mari del sud, ma diciamo così un'isola felice dove vive l'uomo della natura. Questa immagine avrà un influsso importantissimo nell'immaginario collettivo dell'Europa e quindi da questo momento in poi le Alpi diventano un mondo desiderato, un mondo che l'elite, perché non siamo ancora evidentemente a un turismo di massa, ma l'elite comincia a frequentare con grande piacere.
E in questa estetica del sublime, quanto ha contato l'opera La Nouvelle Héloïse, che viene spesso citata nel panorama letterario alpino, Nouvelle Héloïse di Rousseau?
In questo romanzo vengono tematizzati due argomenti importanti. Da un lato c'è l'aspetto estetico, come diceva lei, cioè la rappresentazione di un mondo alpino legato all'idea del contrasto, all'idea dell'alternanza tra l'orribile e il meraviglioso, che poi saranno tutti elementi che costituiscono una delle basi, uno dei fondamenti delle teorie estetiche del sublime. Dall'altro c'è anche però questa rappresentazione di un mondo democraticamente egualitario che tra l'altro verrà ripreso e verrà sostenuto non solo da scrittori come appunto Rousseau, ma anche da scienziati come per esempio Horace Bénédict de Saussure, autore di un'opera importantissima, I Voyages dans les Alpes, un'opera di carattere geologico che però in realtà a sua volta crea un'immagine importante delle Alpi, e anche di colleghi di De Saussure, gente che da un lato sembra avere occhi puntati soltanto sull'aspetto scientifico, sull'aspetto geologico, sulla ricerca dell'origine della Terra e della sua evoluzione, ma che curiosamente dall'altro spesso poi insistono su questo carattere egualitario, utopicamente democratico della società alpina. Sono tutti elementi questi che diventeranno fondamentali e direi addirittura diventeranno dei magneti per lo sguardo degli europei che da questo momento in poi cominceranno veramente a frequentare il mondo alpino e attraverso il mondo alpino anche il passo del San Gottardo, la regione del San Gottardo.
Lei citava Bénédict de Saussure, c'è un bellissimo capitolo del suo libro dedicato a questo scienziato, che tra l'altro è considerato anche il fondatore dell'alpinismo.
Beh, certo, de Saussure è uno dei padri dell'alpinismo, oltre che direi il padre della geologia alpina. È una figura che io amo moltissimo, che ammiro moltissimo, perché è un filosofo, nello stesso tempo è un alpinista ed è uno scienziato.
Un erudito com'è?
È un erudito nel senso moderno del termine, perché De Saussure usa la ragione come strumento di conoscenza.
Professor Martinoni, nel suo libro dedicato ai viaggiatori nel Settecento nella Svizzera italiana, l'abbiamo detto più volte, ci sono molti racconti. Volevo chiederle magari di scegliere alcuni passaggi.
Ma per esempio si potrebbe leggere un brano di Alessandro Volta che ci dà un'immagine, diciamo così, non dico negativa perché sarebbe sbagliato, ma l'immagine di un mondo piuttosto desolato, soprattutto sul San Gottardo, no? Salendo verso il passo si abbandona, soprattutto venendo da sud, si abbandona una vegetazione ancora un pochino mediterranea per avventurarsi in un mondo desolato. Ecco, potrei leggere un brano.
Prego.
Che prendo dal viaggio di Alessandro Volta. Ora mi resta a dir qualche cosa del San Gottardo medesimo, cioè di quella pianura più elevata ov'è situato l'ospizio dei Cappuccini e dove si trovano alcuni laghetti. Quivi non più cascate, non più precipizi ed abissi sotto dei piedi, e non va niente di terribile per la vista fuori che il tetro aspetto desolante di sassi nudi sterilissimi, fessi e marcati da tutte quelle tracce di vetustà e decrepitezza di cui ho già parlato. Non avvico lassù né pianta né virgulto, e cotale nudità s'estende per ben 3 ore di viaggio, cominciando dopo un gran bosco di pini sopra Irolo e non terminando che fin verso la valle d'Orsera dall'altra parte, eccetto qualche raro arbusto che cresce, ma non su nel più alto, però che ivi la natura vegetabile è ristretta al muschio tenace che vive anche sotto le nevi e a poche altre erbe che nascono singolarmente sul margine di quei laghetti. E la natura animale alle camozze, cioè i camosci, solinghe, abitatrici dei dirupi, alla passera delle Alpi, sempre più triste e gemente, e a qualche augello di passaggio, per lo più del genere delle aquile e degli avvoltoi.
Sembra di vedere un film scorrere davanti agli occhi, una descrizione che ci dà il polso in fondo dell'asperità, dell'impatto che questi viaggiatori avevano.
Beh, il passaggio del San Gottardo era estremamente difficoltoso. Paradossalmente forse era più facile durante l'inverno quando c'era la neve, c'era il pericolo delle valanghe, ma poi con le slitte si riusciva a evitare certi dirupi, certi problemi che spesso portavano a delle tragedie. C'è un testo di un poeta tedesco, Friedrich von Mattison, che descrive il San Gottardo proprio attraverso la presenza dei teschi, delle croci, dei tanti morti che
si incontravano.
L'asperità del San Gottardo appunto provocava.
Lei ci ha letto prima questo passaggio di Alessandro Volta. Vorrei chiederle magari di ricordare la polemica che c'è stata con un altro viaggiatore di cui lei parla, è Christoph Yetzler, relativa all'altitudine.
Sì, la cosa curiosa, e questo spiega anche probabilmente, è uno dei motivi per cui il San Gottardo è sempre stato al centro dell'attenzione, diciamo, dell'intelligenza europea e anche della scienza europea. Uno di questi motivi sta nel fatto che a lungo si è creduto che il San Gottardo, il massiccio, perché poi in realtà quando diciamo San Gottardo dobbiamo dire il passo del San Gottardo, ma non una montagna, un gruppo di montagne. Ecco, l'idea era questa, che il San Gottardo fosse il luogo più alto dell'Europa. E almeno fino alla metà del XVIII secolo molti ci salgono, anche Goethe ci andrà per guardar giù dal San Gottardo verso quell'Italia dove poi andrà anche a vivere. Ma questa emozione di trovarsi sul luogo più elevato dell'Europa. Yetzler, che è un matematico schaffusano e viaggia per conto della Physikalische Gesellschaft di Zurigo, dove poi darà un suo resoconto, tende a dimostrare che non è vero che il San Gottardo è il luogo più alto. All'epoca, per poter determinare l'altitudine delle montagne si usavano ancora strumenti molto, diciamo così, rozzi. Per esempio si usava il barometro, non erano gli strumenti che poi sarebbero stati inventati più tardi. Diciamo, sfatare il mito dell'altitudine comunque non vuol dire ancora sfatare il mito del Gottardo e del San Gottardo, che viene costruito a livelli differenti, a livello scientifico, come abbiamo visto prima, a livello culturale ed estetico, e poi anche nell'ambito del discorso sulla patria, sull'origine della patria, sull'invenzione della patria. Non è un caso che la Svizzera primitiva, sia nata ai piedi del San Gottardo.
Certo, e qui arriviamo direttamente nell'Ottocento, alla costruzione del mito, all'invenzione della nazione e quindi a un nome imprescindibile che è Schiller.
Schiller scrive una tragedia, Guglielmo Tell, cioè riprende un personaggio che era stato rimesso in circolazione un secolo prima nell'ambito di questo discorso sull'invenzione della nazione, su, diciamo, la creazione dei fondamenti storici e mitici della nazione. Quindi i luoghi dove Tell è vissuto, le azioni di Tell, i suoi compagni, ma anche naturalmente il praticello del Grütli, tutti i luoghi che i viaggiatori, attraversando il passo del San Gottardo, incontravano. Vorrei ricordare che ancora nel XVI, nel XVII secolo, il nome di Tell viene, il nome di Guglielmo naturalmente, viene dato molto volentieri ai bambini che nascono in Valle Leventina. Mi è capitato di trovare un documento, addirittura un tale che si chiamava Guglielmo Tell, chissà che non fosse, come dire, un lontano discendente di questo eroe che in realtà, come sappiamo, non è mai esistito. Schiller è uno dei rappresentanti di questo fervore patriottico che mette al centro della cultura luoghi e figure che vogliono essere costitutivi di un mito ideale, il mito della patria, una patria che la Svizzera ha già e che invece, per esempio, altri paesi come la Germania oppure l'Italia ancora non hanno. Quindi dobbiamo certo ricordare Schiller, ma possiamo anche ricordare che Rossini ha scritto un'opera intitolata Guglielmo Tell, credo basandosi sulla conoscenza di questa figura che è stata trasportata in Italia attraverso le novelle morali di un luganese, padre Francesco Soave. Insomma, il San Gottardo torna continuamente come scenario, non direi di un teatro, ma di una rappresentazione che ha delle radici molto differenti, ma che comunque entra a pieno diritto in quella che è la storia della cultura svizzera, ma anche europea.
Professor Martinoli, posso chiederle in conclusione di questo interessante incontro una riflessione molto personale. Lei è uno studioso, quindi un viaggiatore metaforicamente parlando. Fra pochi giorni il San Gottardo vivrà un evento storico con l'apertura della Galleria al Transit. Quali sentimenti le suscita proprio come studioso questo avvenimento?
Ma guardi, tutti i cambiamenti naturalmente creano delle novità, creano magari anche degli shock, perché un cambiamento di per sé è sempre uno shock culturale, uno shock psicologico, ma evidentemente questi sono cambiamenti che vanno visti in maniera positiva. Il fatto di abbreviare un percorso attraverso un tunnel ha un valore anche simbolico. Gli studiosi del viaggio giustamente oggi criticano il modo contemporaneo di viaggiare. Pensiamo per esempio agli scritti di Marc Auger, alle sue critiche molto dure nei confronti delle derive del turismo moderno, dell'incapacità dell'uomo di viaggiare e di osservare. Nel caso del tunnel c'è poco da osservare, perché guardando fuori si vede il buio oppure si vede la luce elettrica. E quindi questo sarà un viaggio abbreviato che dobbiamo augurarci comunque non serva soltanto e meccanicamente a ridurre il tempo di percorrenza tra Zurigo e il Ticino e Milano, ma dovrebbe anche aiutare a ravvicinare queste realtà culturali, linguistiche e anche mentali. Quindi quello che io mi augurerei è che l'apertura di Alptransit serva soprattutto ad avvicinare il nostro paese alla Svizzera di lingua tedesca, che è la parte elvetica a noi più vicina. Ecco, io mi auguro che questo serva ad avvicinare non solo in termini di geografia e di orario, quello che si legge sull'orologio, ma ad avvicinarli anche sul piano così della mentalità e dell'etica della quotidianità.
Grazie, professor Martinoli.
Grazie.